Però i pellegrini che vengono la riempiono di una chiesa di pietre vive. E con noi vi ringraziamo tanto anche per il dono della Santa Messa. Qui, come forse già sapete, non c'è un sacerdote, perché la comunità cristiana che vive qui ora è un piccolo lumicino che sembra quasi morto. E quindi la presenza di un sacerdote è impensabile. La comunità cristiana più vicina è ad Ankara. E quando la chiesa è stata costruita nel 1910 dai padri francesi, padri assunzionisti, c'erano circa 2000 cristiani. C'erano greci ortodossi, armeni, maroniti e poi 200 lavoratori francesi che lavoravano qui per la ferrovia, e per loro è stata costruita questa chiesa. E adesso questa chiesa è l'unico segno cristiano qui a Konya, e questo segno c'è ancora proprio grazie al passaggio dei pellegrinaggi. Appunto, la presenza cristiana qui ora in pratica è formata da cristiani scappati dall'Iraq. Sappiamo la situazione della chiesa in Iraq e tanti cristiani scappano e vengono anche qui in Turchia. Adesso qui a Konya ci sono solo una ventina di persone, però in altre città sono a migliaia. E allora anche loro godono per la Santa Messa del passaggio dei pellegrinaggi, la mattina presto, un po' difficile. Comunque, per esempio, la domenica scorsa abbiamo avuto un gruppo polacco, sono venuti. Se non c'è un gruppo, la domenica preghiamo insieme la liturgia della parola, come si fa anche da noi. E poi qui, adesso per un mese e mezzo la chiesa è quasi chiusa per via di questi lavori, ma altrimenti due pomeriggi in settimana accogliamo qui anche i musulmani della città che sono curiosi di vedere come è fatta una chiesa. Qui a Konya ci sono anche molti studenti universitari, più di 80.000, e di solito sono loro i più curiosi. E così due pomeriggi in settimana la porta rimane aperta, anche noi siamo qui, chi desidera viene. In particolare per loro abbiamo messo anche queste scritte in turco, che sono o di spiegazione o qualche versetto del Vangelo, in modo che quando vengono qui non vedano solo un edificio, ma magari possano anche ricevere un messaggio dell'amore di Gesù. E in questi momenti, se ci fanno domande sulla nostra fede, allora cerchiamo di rispondere, di dire quello che viviamo nel credere in Dio attraverso Gesù. Altre opere di evangelizzazione, sapete che non sono permesse, proselitismo religioso, come viene chiamato, è vietato. Però anche nella vita quotidiana, nei rapporti coi vicini, anche adesso con questi operai, cerchiamo di, magari non possiamo parlare tanto di Gesù, ma il suo amore possiamo trasmetterlo. Ecco, noi veniamo da Trento, l'avete già capito, penso, dal mio accento. E siamo due sorelle, in questi giorni l'altra sorella non è qui. È con me invece Judith, un'amica dell'Alto Adige, e siamo qui da 17 anni, veniamo da una piccola comunità diocesana di Trento, si chiama Fraternità Gesù Risorto. Qualcuno ci conosce per via del calendario 5 pani che va, ecco, nei gruppi. Nei gruppi c'è sempre qualcuno che lo conosce. Ecco, siamo qui da 17 anni per tenere aperta questa chiesa. Prima c'erano le piccole sorelle di Gesù e adesso sono solo a Istanbul. E allora, quando loro sono andate via, il vescovo di Izmir ha cercato qualcuno perché questa chiesa non venisse chiusa. E da poco ci aveva conosciuti il vescovo e allora ci ha chiesto, e anche il nostro vescovo di Trento ci ha dato ben volentieri benedizione per questa presenza qui, anche per un motivo particolare, che la diocesi di Trento, cioè la Val di Non, quella famosa per le mele, è stata evangelizzata da 3 monaci alla fine del IV secolo che venivano dalla Cappadocia. Sono andati da Sant'Ambrogio a Milano, poi da lui mandati a Trento. Li ricordiamo, questa piccola stampa, i santi Sisinio, Martirio e Alessandro. E nella Val di Non, dopo 10 anni di presenza, nel 397 sono stati martirizzati. E allora siamo qui anche come un grazie della nostra diocesi per il dono della nostra fede che da qui è arrivato fino a noi. Ecco, e per noi la cosa più importante è quella di essere qui come una presenza di Gesù. Lui ha detto: dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Non siamo in tanti, ma basta. Poi sempre abbiamo anche la presenza eucaristica, che siamo sicuri è una benedizione per tutta questa grande città. Con noi, ai gruppi, ai pellegrini che passano, chiediamo sempre di ricordarci ancora nella loro preghiera, quando sarete di nuovo nelle vostre comunità, perché la nostra presenza qui sia davvero una buona testimonianza, perché non basta neanche esserci, ma esserci come Gesù vuole. Perché non vi dimentichiate, vi diamo anche un piccolo ricordo del vostro passaggio qui, è l'immagine dell'icona di San Paolo che veneriamo qui con la sua vita anche. Ecco, grazie. Non vi ho detto, Santa Tecla, che è nata qui a Conia e ha creduto in Gesù ascoltando Paolo, e Timoteo, appunto il discepolo che è nato a Listra, di cui abbiamo sentito. Io Isabella.
Voi avete imparato il turco, lo parlate?
Sì, non per far conferenze, ma ci arrangiamo, sì. Anche il calendario lo traduciamo anche in turco, e anche la domenica una riflessione in turco e anche in arabo per i cristiani, appunto, iracheni che parlano l'arabo.
Le scuole vengono qui ogni tanto a visitare? Le scuole vengono?
In passato di più venivano scuole elementari, non tantissime, però qualcuna di più. Poi c'era un professore che adesso è in pensione della facoltà facoltà di teologia islamica, che 2 volte all'anno, quando veniva il padre della nostra fraternità, lo invitava nelle sue classi per raccontare della nostra vita. Dopo gli studenti facevano domande, qualche volta anche li ha portati qui, e altrimenti singolarmente studenti vengono. Poi Konya è anche una città molto conservatrice, da Mevlana non ha ancora imparato tutto. e allora a volte anche le persone, anche solo per venire a visitare la chiesa, si fanno un po' riguardo da quel che magari dicono gli altri che li vedono entrare. Comunque pian piano si apre.
Vedere il battesimo con un turco è pericoloso, vero? Io ho chiesto la guida, ha detto no, no, sono qui, mi sono fare, no, ma non posso dire questa cosa, no? Che più chiesto anche a te, no? Se chiedere il battesimo, no, può essere un po' pericoloso per il turco.
Cioè, non c'è la pena di morte come in Iran, in Afghanistan, eccetera. Le difficoltà vengono sì, dalla famiglia, dal, insomma, dal suo, si dice, dal suo ambiente magari. C'è anche qualcuno i cui genitori non sono praticanti o così e non creano problemi. In genere sì, difficoltà ci sono. Ma qui a Konya è una città, come ho detto, molto chiusa, quindi poi non essendoci neanche una bella comunità che aiuta nel cammino di preparazione, chi viene qui spesso non passa inosservato. Però in altre città tipo Ankara, Istanbul, Izmir, dove non c'è insomma questo condizionamento sociale o ce n'è di meno, allora ci sono persone che hanno fatto questo cammino. Qualcuna lo fa, appunto, la famiglia lo sa, qualcuna lo fa proprio personalmente.
La città è molto grande, non c'è una comunità di europea, francesi, italiani che per motivi di lavoro
no. Ci sono italiani che vengono qui magari nelle fabbriche per impiantare delle macchine, ma stanno qui solo qualche settimana e magari non cercano neanche la chiesa. E altrimenti no. Ci sono studenti, per esempio, che vengono dalla Polonia di più, meno quelli che sono venuti per l'Erasmus. Poi ci sono come profughi anche africani in questi ultimi anni, dal Congo, anche altri, ma più musulmani. Cos'è l'altro stato? Non mi ricordo più. No, i somali sono più musulmani, non abbiamo tanti contatti con loro. Parlano francese adesso, no?
Ma vengono per rimanere oppure per...
No, stanno qui finché con l'ONU i loro dossier vengono inviati per espatriare, sì. Stanno qui un anno o due. Venite dalla Cappadocia voi o andate?
Andiamo.
Andate. Vedrete a Goreme l'originale di questa ultima cena nella chiesa oscura, penso che ci andate. Di Santa Tecla ci sono gli atti di Paolo e Tecla, che un po', insomma, leggendari, comunque storicamente è nata qui. Anche il Duomo di Milano è costruito sull'antica chiesa dedicata a Santa Tecla. Poi come sua tomba ci sono due tradizioni, o nel sud della Turchia, Selifke, oppure in Siria.
Ci racconta la vostra giornata in tipo qui?
Quasi non c'è una giornata tipo. di solito ci alziamo alle 6, quello è abbastanza. Se non andiamo a dormire troppo tardi, alle 6 ci alziamo, preghiamo l'ufficio delle letture, le lodi, con un tempo di meditazione sul Vangelo e poi uno scambio. Poi durante la giornata cerchiamo di fare un'ora di adorazione personale. Poi dopo il pranzo preghiamo l'ora terza, poi l'ora nona e i vespri e compieta sera. E la giornata dipende da quanti gruppi passano, quest'anno molto pochi, a periodi in qualche anno anche 3, 4, 5 al giorno, quindi quasi tutta la giornata a volte la passiamo insieme ai gruppi. Poi i lavori normali di pulizia, qui il giardino, la spesa, e poi il campanello che suona, allora qualcuno che viene magari, che passa, che vuol vedere la chiesa, o magari qualcuno di questi iracheni che viene, e ecco, le giornate sono abbastanza piene. D'inverno, magari c'è un po' più di tempo, i gruppi sono di meno, allora ci dedichiamo di più a questi lavori di traduzione.